redigio.it e la storia continua. Un cassone tutto fare, salvatico oppure sfoggiato, è il mobile più rappresentativo del Medioevo, utilissimo per contenere oggetti personali e meravigliosi tesori, indispensabile per offrire un nascondiglio agli amanti in fuga. Secondo una nota affermazione di Mario Prats, i mobili si dividono in due categorie fondamentali, quelli che sostengono e quelli che contengono. Individuare i capostipiti di queste categorie non è difficile, visto che pur trattandosi forse dei primi mobili utilizzati dall'uomo, sono tuttora largamente diffusi, specialmente quelli della prima categoria, il letto. Altrettanto conosciuta, anche se poco di moda ai nostri giorni, è la cassa o cassone, considerata per millenni, se non l'unico, il principale contenitore di oggetti delle abitazioni, dalla cui evoluzione sono nati altri mobili fondamentali come il cassettone e in parte l'armadio. Per tutti i gusti, la cassa, il cui nome deriva dal latino capsa, mobile in cui si riponevano pergamene e papiri, è all'origine di una serie di varianti tipologiche, diversificate a seconda del loro aspetto e dell'uso cui erano destinate. Tuttavia, pur esistendo nomi diversi per ciascuna variante, quali cassone, cofano o cofano, forziere, arca, cassapanca e così via, nel Medioevo questi termini finirono spesso per essere usati come sinonimi, anche se in genere la cassa era lunga la metà di un cassone. Il cofano era una cassa con coperchio bombato, il forziere era rinforzato con fasce di ferro e chiuso da robuste serrature. L'arca era solida come un forziere, ma di aspetto più curato. La cassapanca, infine, era un cassone con braccioli e spalliera su cui era possibile sedere. Boccaccio, nel Decamerone, dopo aver usato spesso il termine cassa per indicare il posto ideale, in seguito sostituito dall'armadio, in cui far nascondere gli amanti sorprese dall'arrivo improvviso del marito geloso. Nella decima novella della quarta giornata parla invece di un'arca non troppo grande, nella quale poteva essere nascosta una persona. La cosa curiosa è che per arca, in genere, si intende una cassa di medie e piccole proporzioni, un forziere o scrigno dove riporre denaro o oggetti preziosi, nel quale difficilmente sarebbe entrato un uomo. È probabile che l'uso apparentemente improprio che ne fa il boccaccio trovi un'origine trova una ragione nell'origine latina del termine arca, arcere, che significa contenere. Ai piedi del letto. Non esiste quasi pittura di interni nel Medioevo in cui non sia rappresentato uno o più cassoni, immancabili ai bordi del letto, dove si riponevano abiti e biancheria e diventavano comodi sedili, magari ammorbiditi da cuscini o da tappeti che li ricoprivano, su cui far accomodare gli ospiti, quando una malattia o un parto costringevano qualche componente della casa a rimanere sotto le lenzuola. Una sistemazione altrettanto tipica era disporre i cassoni lungo le pareti, accostandone due o tre a seconda dell'ampiezza della stanza. Comunque, anche l'angolo di lavoro per le donne e lo scrittoio non mancavano di uno o più casse, magari divise internamente da scomparti, nelle quali conservare attrezzi per il cucito, stoffe, libri, documenti, contratti, corrispondenza, oggetti preziosi. Facili da spostare, di costruzione robusta, dimensionato a secondo delle esigenze, il cassone è stato il mobile più duttile e più importante della casa medievale, dalla più miserabile alla più ricca, senza distinzione di classe. Non a caso gli statuti del legnaiuoli esigevano un buon livello di qualità, dimensioni controllate, stesso tipo di legno in ogni parte e di identico spessore, anche per i mobili più economici, realizzati in genere con tavolette inchiodate e non rifinite, che a Firenze venivano chiamati salvatici. Accanto ai cassoni più ordinari se ne costruivano anche altri più rifiniti e persino lussuosi, definiti gli sfoggiati dai fiorentini, che prevedevano un rivestimento in panno o in cuoio sia all'interno che all'esterno e le superfici decorate. Decori firmati. I cassoni di un certo livello erano decorati all'esterno, ma in genere anche nella parte interna del coperchio, con campiture di colore e disegni ornamentali, mentre i più importanti, come quelli nuziali, presentavano pitture allegoriche e ritratti spesso di squisita fattura. Infatti, anche se esistevano decoratori specializzati in questo campo, molti dei maggiori artisti del tempo, tipo Taddeo Gatti, il Pesellino, il Pollaiolo, Paolo Uccello, Botticelli, non disdegnavano incarichi come questi, sollecitati anche da una moda che voleva i decori estesi a quasi tutti i mobili. Oltre che dipinte, le superfici esterne potevano essere intagliate con disegni di vegetali, animali e figure, oppure ornate con rilievi a pastiglia dorata e dipinta. Meno diffuso fu l'uso dell'intarsio alla certosina tecnica nella quale eccelse nel 300 la bottega veneziana degli embriachi. www.redigio.it e la storia continua.